cannocchiale. Focus su fatti, avvenimenti e comportamenti della settimana appena trascorsa. A cura dello psichiatra Gianni Varrasi.
Benvenuti a tutti i nostri cari radioascoltatori e radioascoltatrici. Se vi ricordate, la prima puntata del Cannocchiale con il dottor Varrasi abbiamo parlato un po' di edonismo, dell'avidità. Vi ricordate tutta quella gente che, un po' fregandosene del coronavirus e degli assembramenti, si accalcava per andare a farsi per prima le piste della Val d'Aosta, con poi quello che abbiamo visto è la situazione del Covid, che anche in quella regione, che era molto bassa, ha preso molto campo purtroppo. Oggi, Roberto, mi senti?
Ci sono.
Senti, sei tu che hai colto quell'indiscrezione, cioè che è filtrata, no? Mi sembra che parliamo di verità, cioè, ma è una cosa che è passata, forse non se ne è accorta nemmeno lo psichiatra Varrasi, perché era così preso con quel cannocchialone che lui c'ha. E mi sembra un po' ambizioso però il tema della verità, insomma c'è anche un giornale addirittura che si chiama La Verità.
Sì,
però,
anche vero. Perché in russo si diceva Pravda, verità, la Pravda,
anche lui.
Non era proprio
questo, allora, la mia verità praticamente.
Insomma, sì,
allora,
sì.
Siamo curiosi di ascoltarlo e penso anche i nostri ascoltatori avranno detto ma questa volta, caro dottore, non sarà facile. Vediamo.
Buongiorno, vediamo. Giovanni Varrasi, grazie.
Buongiorno, per essere con noi. No, non è facile, però spero di non essere la Pravda, veramente, mi impegnerò al massimo. Oggi il cannocchiale, appunto, come al solito, gira nello spazio a 360 gradi e si ferma su un fatto. Lo traggo da una cronaca sul Fatto Quotidiano di giovedì 29 ottobre, che vi leggo. Carlotta Benosiglio, stilista 37enne, fu trovata impiccata a un albero di Piazza Napoli nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2016. E se il 15 ottobre la Procura di Milano aveva chiuso le indagini con l'accusa di omicidio volontario a carico dell'ex fidanzato Marco Venturi, che, aperte virgolette, aveva simulato l'impiccagione con dolo d'impeto, stringendole al collo una sciarpa oppure il proprio braccio, ora il Tribunale del Riesame ribalta tutto. Il tribunale ritiene che non vi siano gravi indizi di colpevolezza a carico di Marco Venturi, avendo gli elementi acquisiti accertato con un grado di rilevante probabilità che la morte di Carlotta Benosiglio sia avvenuta per suicidio. Ecco le conclusioni, finisce l'articolo, a cui sono arrivati i giudici del Riesame di Milano nel confermare il provvedimento con cui il GIP lo scorso marzo ha rigettato la richiesta firmata dal pubblico ministero Gianfranco Gallo di arresto del fidanzato della sinistra milanese. Faccio tre considerazioni subito. 1. Abbiamo la stessa immagine drammatica, raccapricciante, una donna penzolante da un ramo impiccata in un parco di Milano. 2. Abbiamo degli esperti, dei periti che lavorano scientificamente sulle ferite, sulle ecchimosi, sulle contusioni, che ai loro occhi suggeriscono fatti, rapporto causa-effetto, circostanze, in certi casi persino colpevoli o innocenti. 3. I giudici, diversi giudici, dalle medesime premesse, traggono giudizi opposti. Il cannocchiale si mette in moto, mette a fuoco, si interroga sulla fallibilità della verità umana, perché parliamo di verità umana, non verità filosofica, verità umana. La verità, come diceva Platone, è corrispondenza alla realtà, ma ammesso che la realtà sia una, essa è molto estesa e profonda, ha tante facce e soprattutto non sta ferma come la foto di una autopsia, ma si muove, scappa, fa piroette. E poi c'è l'osservatore, lui sì che è complicato da valutare. Allora, come prima ipotesi del cannocchiale, è che la verità non è una foto soggettiva della prima impressione su quello che si vede, ma qualcosa di molto più complicato.
Molto interessante questa cosa, no? Perché noi spesso parliamo appunto di verità, la sentiamo anche in tante situazioni che leggiamo sui giornali, in tanti avvenimenti, però ecco, quello che ci stai dicendo è attenzione, perché questa verità è sempre umana, addirittura, come in questo caso, può addirittura essere ribaltata.
a partire dalle stesse premesse, questo è l'elemento importante, cioè i periti non sono diversi, le circostanze non sono diverse, quindi è evidente, molti giudizi umani sono fallibili, relativi, in molti casi sono contraddittori, ma la cosa si complica perché di contro noi umani abbiamo un grande bisogno di certezze, di punti fermi. È talmente forte questa esigenza di punti fermi, di verità ferme, dominabili, padroneggiabili, utilizzabili sempre allo stesso modo, che spesso la verità è volutamente negata, è fatta a pezzi, è confusa, oppure costruiamo una verità illusoria per poterla dominare.
Ma allora la verità è comunque relativa?
No, non è detto. Questa è una bella domanda che mi pongo, a cui cercherò di dare qualche risposta. Naturalmente lo avete già detto voi, lo ridico io, l'ambito in cui ci muoviamo è un ambito modesto, non è filosofico, non è religioso, non è che attinge agli assoluti, è una verità umana, è un discorso, se volete un discorsetto sul piano della mia esperienza psicanalitica e dell'esperienza umana. Però un filosofo voglio citarlo. Ed è Hegel, dice, perché è la frase che mi ha soddisfatto più di altre e che c'entra molto col mio punto di vista, col punto di vista del cannocchiale, è che il vero, la verità, è l'intero, non è un frammento, non è un'apparenza. E quindi il seguito della riflessione del cannocchiale, della visione del cannocchiale si basa su questo, come venire in rapporto noi così relativi e così bisognosi di deformazioni a un qualche intero.
Mi fai venire in mente un film meraviglioso, un cult, Il testimone d'accusa, con Sir Robert Charles Laughton e Tyrone Power, dove alla fine lui cambiano proprio tutta la sequenza, diventa innocente. E proprio quando è innocente, l'avvocato, in quel caso Charles Laughton, si accorge che invece era colpevole. Quindi questo dubbio, no, che ci a volte sulla verità. Come alla fine il film è bravissimo, il regista ci porta a tramutare, grazie all'avvocato bravissimo, che a convincere l'avvocato che lui è innocente. Poi lo stesso avvocato, nel momento in cui, è un'interpretazione straordinaria, arriva la sentenza che non potrà essere mutata, quindi immutabile, si accorge che era stato bravissimo l'altro a fingere, quindi una verità diventa invece il dubbio.
Certo. A proposito di dubbi sulla verità, c'è una domanda famosissima che pone Ponzio Pilato: che cos'è verità? E la pone a Gesù, che sta zitto. Ma come? Hai detto, Gesù di Nazareth, io sono la via, la verità e la vita, ma di fronte a Pilato, che si pone la domanda, tra l'altro sotto la pressione del popolo, no? Che vuole che Gesù Cristo sia crocifisso. Ecco, che cos'è la verità? E lui
che bella, che splendida domanda. È molto emozionante perché poi nel finale della che non vi anticipo naturalmente, perché fra qualche minuto cercherò di dire, forse c'è un tentativo di risposta, perché Pilato non voleva approfondire. Pilato voleva che gli fosse rivelata o dal popolo, o dal potere ebraico, o dallo stesso Cristo, la verità, e lui stava fermo lì, nel suo potere, benevolo, malevolo, pilatesco, e non si voleva impegnare in nessun modo, perché era molto turbato probabilmente, a decifrare quello che quella persona, le sue idee, le sue ferite, le sue contusioni, la sua umiliazione portavano avanti. Perché tenete conto che le cose sono veramente molto complicate, perché in molti casi noi diciamo, ma che va dicendo questo cannocchiale? Ma noi su molte cose siamo d'accordo, e quella è la verità, questo è vero, però in molti casi noi perché lo facciamo? Perché lo dicono tutti e non ci va di dissentire, perché lo sostiene l'autorità, perché pensarla diversamente rispetto alla maggioranza, all'autorità, è scomodo. È doloroso, è inquietante, certe volte in certi periodi storici e in certe nazioni anche di oggi è pericoloso, perché rischi di andare in galera, perché siamo pigri, perché, e questa forse è l'affermazione più provocatoria, perché non ci interessa la verità, predileggiamo le menzogne, ma non perché siamo cattivi, ma perché le menzogne e le quasi verità si maneggiano meglio,
È per questo che Gesù non ha risposto a Pilato?
Non ha risposto perché, a mio parere, da ignorante, però da una persona che si emoziona quando tu parli di queste cose, quindi, come dire, che ha titolo per questa emozione di dire la sua, ma perché io credo che proprio la parte più profonda del messaggio cristiano non sia la sua evidenza. Il messaggio cristiano ci invita al percorso, all'andare a vedere, al misurare. Mi diceva Claudio Coppini l'altro giorno, in una delle nostre innumerevoli giornaliere telefonate, che il problema della religione, del cristianesimo, non è tanto quello di leggere qualcosa sui libri sacri o sulle sacre scritture o sui commenti anche i più autorevoli, i più dotti, ma è quello, nel corso della vita di tutti i giorni, di sentire riecheggiare questi aspetti e dopo andarsene a leggere. Ecco, secondo me questo è un tentativo di risposta.
Posso dire una cosa? Siete sicuri che Gesù non abbia risposto? Io non sono tanto sicuro. Nella musica la pausa, il silenzio fa parte della musica. Io credo che quel fatto che Gesù stia in silenzio è una risposta abbastanza decisa, non so quale, è misteriosa, però non è una non risposta. Questo è un mio sentire.
Eh sì, anche questo è un punto di vista. E nella parte finale del cannocchiale, voi lo sapete, si cambia lente, no? E si prova a proporre, il cannocchiale prova a proporre un mondo possibile, non ideale, ma possibile. Allora, in questo sguardo del cannocchiale, della nuova lente, la verità appare come un grande paesaggio. Da una parte ci sono degli alberi con frutti conosciuti, li conosciamo, le mele, le pere, le susine, le more, e quindi noi sappiamo che fanno bene, sappiamo che le possiamo mangiare, sappiamo che ci saziano, che ci dissetano, e quindi il passaggio fra visione, individuazione del valore, appropriarsi di quel valore è lineare. Però in questo grande paesaggio ci sono degli alberi strani, sconosciuti. I frutti non li conosciamo e quindi possiamo essere o curiosi o spaventati o tutte e due le cose. E poi ci sono dei boschi così fitti che per entrarci bisogna avere molta curiosità, coraggio e forza. La verità, dice il cannocchiale, è fatta a strati, non sempre omogenei tra di loro. Allora possiamo andare dalla superficie alla profondità, ed è una strada. Possiamo andare dall'apparenza alla sostanza, pensiamo alle maschere di certi letterati e di certi scrittori come Pirandello. Qualcuno va dalle zone superiori, quelle ideali, quelle importanti, quelle ben codificate, a quelle inferiori. Qualcun altro invece dice che la verità è più nelle zone inferiori e da esse si va verso le zone superiori. E il potere, e ha le sue buone ragioni, non è sempre cattivo, perché è anche ordinatore, vuole gestire le verità. Invece il cannocchiale le affida ai viandanti. E allora un consiglio: la ricerca della verità è un viaggio che dura tutta la vita, perché in tutti i momenti possono affluire sempre nuovi dati. Ognuno ha i suoi tempi, i suoi percorsi. Però, a proposito della domanda, ma è relativa la verità o no? E io non ho dato una risposta. Io ho l'impressione che alcuni uomini, alcuni scrittori, alcuni uomini di fede, alcuni scienziati, danno l'idea di aver fatto un percorso lungo, importante, che gliela fa intravedere. Altri invece si fermano prima. Allora il punto è farsi coraggio, essere curiosi, essere prudenti anche nel valutare questi frutti, vedere se sono tossici oppure se sono fecondi, ma sicuramente andare nel cammino, perché è il cammino l'elemento che permette di arrivare anche a rispondere alla domanda di Pilato. È il cammino, è il cercare di capire, è l'identificarsi, è il cercare di cogliere gli elementi, anche dello studiare e anche di emozionarsi. E in questo modo forse si arriva a una verità che, se non è assoluta, perlomeno è corposa, e ci possiamo attingere come ai frutti più facili del giardino che dicevo prima.
Io, Gianni ha citato una nostra conversazione, un nostro epistolario, no? E lo voglio chiarire, perché voglio far capire bene quello che volevo dire. La Bibbia non è mai preventiva, però è risposta a delle esperienze. Se non vivi le esperienze, leggere la Bibbia e basta, rischia di diventare un libretto per le istruzioni, che a volte ci sono quei libretti, no, che noi leggiamo per montare qualcosa che poi non acquisteremo mai, quindi non ci serve. Mentre se noi la leggiamo e la depositiamo dentro di noi, a me è successo tante volte, quel versetto, quel passo arriva come l'acqua nella borraccia quando stiamo camminando in un lungo sentiero. A quel punto ci serve e la capiamo profondamente, perché la Bibbia parla comunque di esperienze di uomini e di donne attraverso un lungo periodo, e quindi parla anche di noi. E appunto come quell'acqua poi ci serve. Era questo un po' quello che volevo chiarire, perché sennò...
Ringraziamo allora Giovanni Varrasi per essere stato in nostra compagnia, e naturalmente per gli ascoltatori un invito anche a farci avere le vostre reazioni rispetto agli argomenti che di volta in volta il Cannocchiale proporrà.
Anche a suggerirli a volte.
La nostra mail è firenze@radiovocedellasperanza.it, lo ripeto, firenze@radiovocedellasperanza.it. Grazie Giovanni Varrasi, grazie a Claudio Coppini, e a risentirci
Buongiorno.
La prossima settimana. A presto.
Saluto.
Il Cannocchiale. Focus su fatti, avvenimenti e comportamenti della settimana appena trascorsa. A cura dello psichiatra Gianni Varrasi.